State per ascoltare Zaytime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. Le 15:02 di lunedì 6 novembre 2023, benvenuti in diretta su Zaytime, Riccardo Cotumaccio con voi per questa ennesima settimana insieme, dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Con me, Riccardo Cotumaccio, c'è lei, è tornata oggi, ci ha fatto prendere un po' un colpo a me, al signor Flo, in cabina di regia, perché abbiamo detto: ma chi è adesso che entra di soppiatto? Ed era proprio lei, Francescona Barbato.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio, mi sono vendicata perché spesso sono io ad essere in redazione e te e Flo che entrate di soppiatto improvvisamente, e Chiara, la nostra collega, che pensa sempre ai fantasmi. Io ormai ho imparato a conoscere il vostro lieve passo e oggi mi sono vendicata.
Brava, brava Francesca, supportiamo ed espatriamo la vendetta, proprio la violenza armata.
No, questo violenza armata facendo... assolutamente no.
Beh sì, perché oggi sei reduce da uno squallido atto di violenza in quel del Viscontino, perché hai dato fuoco a una pizzeria.
No,
una pizzeria proprio dietro il Viscontino, un atto inaspettato per quello che ci riguarda. Tu, baluardo di democrazia, che ti sei lasciata andare a questi gesti violentissimi. Dici di più, Francesca.
No, la verità è che io sono arrivata per la lezione, il primo incontro di laboratorio della giusta frequenza presso il Visconti, che è una delle scuole, una delle 30 scuole che ha aderito. Arrivo davanti al portone e vedo che vicino, a pochi metri, c'era una folla di persone preoccupate, urlanti, un fumo che si alzava. In poche parole, sembrerebbe, perché non ho potuto verificare essendo in classe, che la pizzeria vicino a una delle sedi del Visconti sia andata in fiamme.
Una vergogna assoluta. Auguriamo il meglio al proprietario di questa pizzeria, al cuoco e a tutti i clienti, chiaramente.
Ma
sperando
sì,
che possa
tutti gli studenti.
Tutti gli studenti, assolutamente. A proposito di studenti, carissima Francesca, davanti a noi ne abbiamo due. Io vedo persone più entusiaste quando si fanno analizzare il sangue, vanno a donare il sangue. Ora sembra che per loro sia in arrivo un incubo straordinario. Cosa possiamo fare per tranquillizzarli? Intanto presentarli.
Ebbene sì, allora intanto oggi abbiamo qui in redazione i ragazzi del liceo classico Dante Alighieri di Roma, che è un'altra delle 30 scuole che ha aderito al progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Con noi in questo momento abbiamo le due F, ossia Francesco, che può anche salutare, insomma, non è stato obbligato. Bene, e Filippo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, sono agitatissime. Sai cosa mi hanno detto nel fuori onda? Ma è come un'interrogazione.
Peggio, è un interrogatorio della questura. Noi siamo la procura e voi siete gli imputati, quindi occhio, perché potremmo anche andare a vedere i vostri conti, andare a scavare nel vostro passato. Ma no, ragazzi, è una chiacchierata su Via, chiacchiereremo di attualità, di temi del giorno, lo faremo con il sorriso, senza preoccuparci troppo. Giusto, Francescona?
Assolutamente sì, un bel sorriso, un bel respiro, e mentre voi respirate e ritornate in voi, io mi ricordo di salutare il nostro Emanuele Floris, detto Flo, in cabina di regia.
Ah beh, certo, c'è il signor Floris in cabina di regia. Salutiamo anche la nostra Gaia Canestri, che è lì dietro. Ciao Gaia, grazie. Fa la voce fuori campo, ovvero il gesto meno radiofonico possibile, ma noi comunque la abbracciamo, perché Gaia può fare questo ed altro, a differenza di Tommasone.
No, poverino, sì, mi manca tanto, già, non lo vedo da due giorni.
Tornerà
spoiler.
Ben presto, me lo auguro, il signor Tommaso Di Pierro. Bene, partiamo quindi?
Assolutamente sì, e partiamo dal tema del giorno, e saranno i nostri ragazzi appunto a iniziare a parlare, a raccontare quello che accade nel mondo.
parlare del conflitto israelo-palestinese, dove il fronte anti-Israele inizia a compattarsi. La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha incontrato a Teheran il capo di Hamas, Ismail Haniyeh. Ed è proprio da Teheran che arrivano minacce per l'Italia. Preoccupatevi per i vostri militari in Libano, dice al TG1 il ministro degli esteri iraniano. Fronte Israele, il segretario di Stato Anthony Blinken ha incontrato Abu Mazen, chiedendogli di giocare un ruolo a Gaza insieme all'ANP per il dopo Hamas. Il leader dell'ANP non mette piede a Gaza da 18 anni, da quando è stato cacciato da Hamas. Come spiega il Corriere della Sera, Anthony Blinken lo ha incontrato in una visita fuori programma al Palazzo della Mucata per promettergli che la striscia è parte inseparabile della nazione palestinese. E per ottenere in cambio quello che per Joe Biden, il presidente americano, e il suo segretario di Stato deve essere il risultato diplomatico della campagna israeliana, l'autorità accetta di riprendere la piena responsabilità su Gaza, concorda Abu Mazen, in una soluzione complessiva per la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Prima bisogna fermare questa guerra genocida.
Netanyahu, però, continua a ribadire il no a un cessate il fuoco che non prevede il ritorno degli ostaggi. L'accerchiamento di Gaza City è completato. A questo punto il territorio è diviso tra nord e sud, commenta Dania Lakaji, portavoce delle forze armate. In realtà l'ambizione degli USA non solo è quanto mai distante dal desiderio di Israele di controllare a lungo la striscia, ma si scontra anche con il ruolo di Abu Mazen in Palestina. Non possiamo dimenticare la guerra civile interna, i militanti del Fatah gettati dai tetti dei palazzi alti della striscia nel 2007, il fatto che Hamas approfittò dell'invasione di terra israeliana 2 anni dopo per arrestare e assassinare gli oppositori. Se Abbas accettasse le proposte di Israele e Stati Uniti, sarebbe un uomo morto. Già lo considerano corrotto, così diventerebbe un traditore. È il parere più diffuso secondo Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera.
Avete ascoltato appunto il tema del giorno a cura dei nostri ragazzi Francesco e Filippo. Chiedo a entrambi intanto com'è stato questo inizio di radio. Siete sempre emozionati? Un po' vi siete calmati, più rilassati?
No, sì. No, certo, è una cosa molto nervosa, però
comunque... Nervosa addirittura, sei agitato?
Però comunque alla fine è normalissimo. Basta abbassare i nervi, tra virgolette.
Il livello di ansia, no? Come diceva il nostro Riccardo prima, immagino di parlare, no? A degli amici e raccontare in questo caso il tema del giorno.
Ecco, dai, immaginiamocelo, va. Andiamo a un break musicale nel frattempo con i Jamiroquai, Virtual Insanity, a tra poco.
Tell what magic spells we'll be doing for us, and I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, not where we'll be, and nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting our value technology. Oh, now there is no sound, but we all left underground. If I could slip the secret ties of earth.
mia ragazzi, che flow, che signor flow che in cabina di regia mi azzecca la colonna sonora di The Amazing Spider-Man 2, che partita in sottofondo di Hans Zimmer, un esperimento particolare, una colonna sonora un pochino dubstep. Anche Francesca sa di cosa stiamo parlando, insomma, con Chiara Di Paola è come se avessi nominato gli esopianeti di qualche altra galassia non nota ai
sì,
più.
Però non sono preparata come voi, lo devo ammettere, quindi devo recuperare un po'.
Come si sta in Tevere, la domenica? Bella, tranquilla.
Beh, adesso ti ho salutato con la manina,
con il tè, con la copertina.
Ma no, su, non è proprio clima da tè e copertina, verso gennaio.
Io e tuo marito in curva sud
insieme, capito?
Il signor Darione, che saluto, sempre presente con noi. Bentornati in diretta su ZaiTime. Ciao Gaia Canestri, un bacio enorme a Gaia, che fortunatamente è qua con noi. Ma abbiamo anche i dantini, potremmo definirli così, no? No, penso che odino questo termine. Ma diamo il buon pomeriggio a
Amedeo. Giusto, si è presentato da solo, vedi? Amedeo, qui abbiamo passato l'ansia, giustamente.
Amedeo e
Marti.
Come?
Marti.
Marti, mi raccomando.
Nel microfono.
Esatto, ma Marti di battesimo oppure un soprannome?
No, di battesimo.
Ah, Marti.
È nome di origini finlandesi.
Quella, che bello, perché hai genitori del nord Europa?
E il padre di Bari.
Bah, che non è decisamente nord Europa, possiamo dircelo tranquillamente.
Estremo sud.
Sì.
E la madre della Finlandia.
No, vabbè ragazzi, straordinario.
Bello.
Due poli opposti che si uniscono,
esatto.
No? Bari e la Finlandia, incredibile. Due mondi identici, devo dire. C'è Bari vecchia anche in Finlandia. Senti, tu come la vivi questa differenza sociale, culturale?
Io la vivo benissimo.
Ti senti più finlandese o barese? Parliamoci chiaro.
Più romano.
Più, io leggo anche il pensiero. Ormai.
Invece,
Amedeo.
Amedeo, che storia si cela alle tue spalle? Romani, genitori?
Assolutamente no.
Ah.
Io sono nato a Napoli, mia madre è napoletana, mio padre è calabrese di un paesino sperduto in provincia di Cosenza, Diamante.
No, beh, non è sperduto, è un bellissimo posto di mare.
Perché
c'è un
te conosci la Calabria, 5.000... per me è sperduto, scusami.
No, però è una località di mare che è abbastanza ambita.
5.000 grandissime anime che abitano a Diamante d'estate.
Contate una per una, giusto?
Certo, le conosciamo tutte nome per nome.
Quindi appartenete entrambi a terre lontane che però in questo momento si rivedono e si ritrovano nella capitale d'Italia, Roma. Quindi con te, romanissimi voi, no? Anche tu, Amedeo.
No, io sono nato a Napoli, cresciuto a Napoli, sono trasferito dopo a Roma.
Ah, da quant'è che stai qua?
No, un bel po', quasi 10 anni.
Quindi avevi 8 anni, 7 anni quando hai lasciato?
5 anni.
Ricordi poco di Napoli, insomma.
Ricordo poco, ma ci vado.
Ci vai spesso. Ecco, va, confronto Roma-Napoli. Chi vince? Dai.
Allora, fino a pochissimi anni fa avrei detto sicuramente Napoli.
Sì.
Ma con l'adolescenza ci si comincia ad ambientare meglio sempre nelle città. Però a Napoli c'è un ambiente diverso, c'è proprio un clima più di accoglienza, è molto più
a Napoli questo
bello
dice.
Stare a Napoli che a Roma. Roma è più grande, ha più possibilità, dipende.
Però comunque mi voti Roma alla fine dei conti, no?
Sì, in questo momento sì. Mia madre cerca di tornare a Napoli.
Vabbè, ma ragazzi, il richiamo di Napoli penso sia incredibile per chi lascia la città. È incredibile anche il richiamo di Roma, ma quello di Napoli forse ancora di più per atmosfera. Veramente una città unica che io ho visitato più volte, ti fa innamorare veramente sotto tantissimi aspetti. Belle queste differenze, queste origini anche particolari. Noi siamo romani di Roma, che dobbiamo dire invece noi? Tu?
Io sì. No, in realtà entrambi i genitori nati a Roma, i nonni no, già, per esempio.
E dove i nonni?
I miei nonni paterni erano della provincia di Padova, quindi erano veneti.
Una delle province più noiose d'Italia,
ma
possiamo dire.
No, mi dissocio. Intanto c'è sicuramente. Intanto si beve bene.
Per carità. Viva i prosecchi di quella zona.
E invece mio nonno materno era di Amatrice.
Ah, beh, insomma, gigantesco rispetto per una cittadina storica. Bene, però, siamo qua per parlare di che cosa, Francesca?
Entriamo nel vivo del nostro laboratorio La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. I ragazzi del Dan. Oggi parleranno nel talk del generale dalla Chiesa, quindi lascio a loro la parola perché è il loro argomento scelto e quindi prego.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Siamo qua per fare un'introduzione su Carlo Alberto Dalla Chiesa. E lui nacque a Saluzzo in provincia di Cuneo, il 27 settembre 1920, da due genitori, entrambi carabinieri, entrambi dell'Emilia Romagna, uno di Parma, uno di Piacenza, e il padre, di origine emiliana, quindi era un ufficiale dei carabinieri, che nel settembre 1943, subito dopo l'armistizio, aveva guidato il comando dei carabinieri reali dell'Italia meridionale. E poi, fino al giugno del 1945, era stato capo di Stato Maggiore del Comando Arma Carabinieri dell'Italia Liberata. Chiuse successivamente la carriera nel 1955. E due figli, quindi il fratello Romolo di Carlo Alberto, seguì come lui e come il padre la carriera carabiniere. Un altro fratello, invece, Remo, conseguì la carriera da banchiere, infatti fu un importante direttore di banca. Successivamente, dopo aver trascorso la giovinezza in varie sedi, aver vissuto in varie città per il lavoro del padre, nel 1942 conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bari, dove addirittura una delle tesine orali da presentare nell'esame finale gli fu assegnata dal giovane Aldo Moro. Nel 1944 invece ottenne poi una seconda laurea in scienze politiche. Nel 1943 era ormai diventato un vero e proprio ufficiale dell'arma dei carabinieri e successivamente molti anni dopo avrebbe dichiarato che quella resistenza durante l'occupazione nazista, dopo essersi rifiutato di prendere parte ad azioni antipartigiane, collaborò con i gruppi resistenti del territorio marchigiano fino alla fine dell'anno, quando riuscì a passare le linee nemiche. Molti anni dopo avrebbe dichiarato che quella resistenziale era stata una delle esperienze più importanti della sua vita, dal momento che, come disse in un'intervista nel 7 marzo del 1981, mi ritrovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Successivamente, nel 1945, passò a Salso Maggiore, dove fu promosso tenente, e poi, dal 1946 al 1948, alla campagna di Casoria, nella regione di Napoli, dove da capitano portò a termine alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Successivamente, nel 1946, aveva sposato Dora Fabbo, anche lei figlia di un ufficiale dei carabinieri, Ferdinando. Successivamente, nel 1949,
ebbe il suo primo incarico vero e proprio come carabiniere, nello specifico a Corleone, quindi un paese che si trovava in Sicilia. Lui sin da piccolo dovette girare tantissimo per l'Italia per motivi di lavoro del padre, fondamentalmente, però in realtà anche successivamente, in quanto anche lui prese come lavoro, diciamo, quello del carabiniere, dovette girare tantissimo. Lui se ne andrà molto presto in realtà da Corleone per poi tornarci nel 66. Abbiamo delle testimonianze, diciamo, di ciò che ci rimane di Carlo Alberto dalla Chiesa. Possiamo denotare, diciamo, una figura molto forte come personalità. Furono per esempio famose le sortite, diciamo, faceva a sorpresa nelle caserme a lui sottoposte. Controllava periodicamente l'efficienza di queste ultime in modo, a quanto ci viene detto ad oggi, intransigente. Successivamente, dopo aver girato tantissimo, si ritroverà in Sicilia nel 66, si ritroverà a Palermo nello specifico. Diciamo che nel 66 gli furono proposti due diverse offerte di lavoro in due posti completamente estremi a livello di geografia, ma anche a livello di incarico, di tipologia di incarico e di ciò che sarebbe, di ciò a cui sarebbe dovuto andare incontro una volta lì. Nel 66 infatti gli furono proposti sia un lavoro a Palermo, all'epoca vi era la prima guerra di mafia di fatto, quindi era una situazione molto delicata, e c'era una situazione allo stesso modo delicata a Bolzano, dove gli fu proposto il secondo lavoro. Lui in realtà preferì quello di Palermo per ragioni di riconciliazione con la famiglia originaria della moglie, che era di origine palermitana. Abbiamo del suo operato a Palermo poche testimonianze, in realtà, anche se fu piuttosto lungo. Lui morirà a Palermo il 3 settembre dell'82, ucciso, diciamo, colpito a morte insieme alla moglie e a un carabiniere di scorta che era lì quel giorno con loro. E una frase famosissima, diciamo forse la frase più importante legata dalla Chiesa, fu la frase che fu scritta sul cartello del luogo della sua morte il giorno dopo la sua morte, che è: qui muore la speranza dei palermitani onesti. era visto come una figura di riferimento all'epoca, parliamo di 10 anni prima la morte di Falcone, non vi era ancora stato il maxi processo, quindi era una delle poche figure effettivamente di spicco nella lotta alla mafia. E non solo, lui era un carabiniere, prima della lotta alla mafia era stato un carabiniere importantissimo, una figura di riferimento che ha operato in tutte le parti d'Italia da giovane, successivamente anche in altre fasi della sua vita, operò a Casoria, a Palermo, a Como, a Cuneo, a Bari. A Casoria, per esempio, tra il 46 e il 48 si trovò a fronteggiare per la prima volta la criminalità organizzata. Aveva solamente 26-28 anni, era giovanissimo, e continuò fino alla fine della sua vita.
Abbiamo ascoltato Amedeo e Marti del liceo classico Dante Alighieri di Roma per il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Il podcast di oggi è stato dedicato alla biografia, alla vita del generale e prefetto italiano Carlo Alberto Dalla Chiesa. Grazie ragazzi, ovviamente, e complimenti.
Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Buon pomeriggio e bentornati su Radio Ornitorinco. Qui vi parla Rosa Di Marco dalla scuola Fratelli Cervi. Oggi parleremo di dinosauri e qui abbiamo un ospite, l'esperto Francesco.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Francesco. Ti posso fare una domanda?
Sì.
Ok, come ti sei appassionato di questo ambito?
Beh, diciamo la prima volta ho visto una specie di cartone sui dinosauri. Quando poi mi sono deluso che il pterodattilo non mangiava erba, ma mangiava carne e erba.
Senti Francesco, ti posso chiedere quali sono i cartoni che vedi?
Allora, non mi ricordo, cioè sono passati...
E qual è la tua specie preferita e perché?
La specie preferita rimangono sempre quelli acquatici. Che sottolineo che non sono dinosauri.
Perché? Se ti posso chiedere.
Beh, in teoria no, perché hanno le pinne. E le pinne non sono da uccello, ma sono tipo da pesci, sì. Cioè.
E una domanda che ci fanno in molti: ma i dinosauri avevano le piume?
Ovvio, sono uccelli, ma praticamente la maggior parte dei dinosauri aveva più le piume che altro. Perché allora anche il pterodattilo, che era molto strano oltre ad avere le piume, aveva degli artigli che erano grossi dai 2 ai 3 metri.
E allora tutti quei film di Jurassic Park ci hanno sempre mentito?
Molti film ci hanno molto mentito, tipo... avete presente i tacchini?
Ok.
Sono grossi quanto un raptor.
Quindi non era gigante?
No, il raptor era molto piccolino, più che altro. Perché? Non dire il compi che era 10 centimetri, lasciarlo perdere qualcosa. Sì, manco il mosasauro era così tanto grosso, perché se era così tanto grosso gli serviva un megalodonte da dare a breve. No, è vero, il megalodonte era più grosso. Un grande squalo bianco, ma più grande.
Grazie a tutti e buon pomeriggio. Per tutti quelli che hanno ascoltato e i partecipanti, un saluto da Radio Ornitorinco.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Buonasera e benvenuti a Interviste Artistiche.
Io sono Sofia Daniel, che qua vicino a me c'è
Sara Nicolini.
Oggi faremo un'intervista doppia alle studentesse Sofia Cotruta e Martina Damiak
nella scuola Fratelli Cervi. Qual è il vostro colore preferito?
Il giallo, il rosso.
Perché questi colori?
Perché il colore giallo è sempre stato il mio colore preferito, perché vedevo il giallo nelle lumache. Le lumache erano sempre quelle che vedevo sempre in giro. Era il mio animale preferito.
Io invece non lo so, perché diciamo mi rappresenta un pochino.
Con cosa ti piace disegnare?
Con i pennarelli e le matite.
Con le matite e pennarelli.
Da quanto tempo lo disegni?
Da 3 anni. Da circa 5-4 anni.
Qual è il disegno che tieni di più?
Elsa, un disegno che ho fatto io. Sono stata molto brava in quel disegno.
Hai qualche suggerimento da dare a chi vuole iniziare a disegnare?
Che si compri delle cose adatte per il disegno, perché alcune cose non sono per niente adatte e potrebbero disegnare veramente male.
Il mio suggerimento è trovare una matita che ci disegni bene e che ci trovi bene.
Grazie mille a Martina Damiak e Sofia Cotruta. Abbiamo finito. Noi ci vedremo nella prossima puntata di Interviste Artistiche. Un saluto da Sara Nicolini
e Sofia Damiak.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Buongiorno e benvenuti a Radio Quartiere. Io sono Sara Nicolini. Oggi parleremo di Corviale con gli studenti del Lic Fratelli Cervi. Do il benvenuto a
Sofia e Aurora.
Partiamo con le domande. Che cos'è per voi Corviale?
Corviale è un palazzo lungo 1 chilometro. Penso che sia il più lungo d'Europa.
Sì, penso di sì.
Una cosa che vi piace di Corviale?
Tutto, penso tutto Corviale è bellissimo. Tutti i parchi, ci sta il parco, i cani.
Mi piace molto il fatto che hanno le biblioteche, la biblioteca di Corviale.
È un luogo dove si fanno molte cose, poi ci sta il parco.
Una cosa che non vi piace di Corviale?
Il degrado.
Tipo le persone che lasciano un po' di zozzeria in giro.
Se potessi aggiungere qualcosa che non c'è, che cosa vorresti?
A me piacerebbe molto un cinema.
Io ho una scuola di pallavolo.
Grazie alle nostre studentesse abbiamo finito questa intervista. Un saluto da Radio Quartiere e alla prossima puntata.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Time.
Questa è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.
In diretta alle 15.42, Riccardo Cotomaccio con voi, Francesca Barbato, ben trovata Francesca.
Ben trovato Riccardo e ben trovati i nostri ragazzi di Liceo Dante di Roma che oggi sono in trasmissione con noi, co-conduttori a tutti gli effetti. E partiamo con il momento, il talk delle tendenze X, ex Twitter.
Ex Twitter, non lo è più, ex Twitter. Intanto ciao ragazzi, ciao.
Ciao, salve a tutti.
I vostri nomi?
Io sono Mario.
E io Francesco.
Bene, bene, bene. Allora partiamo con le tendenze di X. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
Partiamo subito con il nostro Francesco. Qual è uno degli hashtag in tendenza oggi sui social?
È quella della prestazione di Lukaku disputata ieri contro il Lecce, che magari non è iniziata nel migliore dei modi, soprattutto con il rigore sbagliato al quinto minuto. E dopo il rigore sbagliato però la Roma ci ha provato in tutti i modi a provare a segnare con Aouar e con Dybala. Con Dybala c'è stato un brivido alla fine del primo tempo perché si pensava si fosse fatto male, però è riuscito a stringere i denti e a continuare a giocare fino alla fine della partita. La partita è stata sbloccata da Almqvist, un nuovo acquisto del Lecce, che segue un contropiede e anche di un...
Al 72esimo appunto c'è stato Lecce, ha sbloccato la partita in casa dell'Olimpico, questo contropiede che si è rivelato ovviamente fortunoso e fortunato per la squadra pugliese che è passata appunto in vantaggio. Poi che è successo però Francesco negli ultimi proprio minuti, anzi istanti di gioco?
È riuscito con un colpo di testa su cross di Zaleski a Zmun a buttarla dentro e questo ha dato a tutti i romanisti un segno di speranza quasi, anche perché soprattutto io guardando la partita mi è calato il cuore quasi con questa sconfitta del Lecce in casa, ecco.
Ti eri un po' demoralizzato, abbastanza. Tu sei tifoso della Roma, deduco, sì, quindi io. Dal commento eravamo un po' tutti demoralizzati, io ero allo stadio, dietro c'era un bambino che è scoppiato a piangere all'89esimo perché vedeva la squadra, la sua squadra ovviamente perdere in casa, e poi arriva il pareggio come ci ha detto di Azmoun
e successivamente
dopo...
il gol di Lukaku al 94esimo. E appunto con questo gol la Roma è riuscita a finire prima della Lazio nel campionato.
Sì, la scavalcata in classifica.
La scavalcata e appunto una settimana dall'inizio del derby. E
Esattamente.
Che appunto ha perso a Bologna e si trova un punto sotto rispetto alla Roma.
Esatto, la Lazio era reduce venerdì sera dalla trasferta a Bologna, è stata sconfitta, la Roma con la vittoria scavalca di nuovo appunto la Lazio momentaneamente in classifica in attesa del derby che si disputerà domenica prossima alle ore 18, Lazio-Roma, e Lukaku, come ci ha ricordato Francesco, era uno degli hashtag in tendenza. Quale hashtag hai trovato invece tu in tendenza?
Ora ci spostiamo e dal calcio alla musica, perché questa è mattina è tornata la trasmissione di Fiorello, Viva il Rai 2, con la sua nuova location al Foro Italico, e subito alla sua prima trasmissione, dopo aver presentato alcuni ospiti come il Francesco Totti, sono arrivati a Amadeus e Marco e Mengoni, e fresco vincitore della passata edizione di Sanremo con la canzone E Due Vite, proprio perché Amadeus ha sganciato questa notizia bomba e dicendo che Marco Mengoni sarà il super ospite e musicale della prima e puntata, e inoltre affiancherà lo stesso Amadeus e sarà il suo co e conduttore, un po' come fece per esempio Michel Hunziker e qualche anno fa, e anche Ibrahimovic.
Esattamente, quindi abbiamo le prime anticipazioni, sì, su Sanremo 2024, mancano ancora qualche mese.
Siamo già a novembre, certo.
Esatto, però arriva questa anticipazione, quindi rivedremo Marco Mengoni, lo rivedremo sul palco, non come cantante in gara, ma anche come co-conduttore.
Come co-conduttore, sì.
Ti piace Mengoni?
Sì, molto, mi piace molto.
Era una bellissima notizia per Mario.
Sì.
Benissimo, e questo era l'altro hashtag, Sanremo 2024.
Eccoci qua tornati, perché un altro hashtag in tendenza che sta facendo molto e discutere nelle ultime ore sono le dichiarazioni della scrittrice e regista ebrea Edith Bruck, che ha 92 anni ed è sopravvissuta ad Auschwitz, perché lei ha fatto un'intervista al Corriere della Sera dove dice che per anni in Italia abbiamo accolto tutti e coloro che arrivavano dal mare. Io stessa dicevo e poveretti, e dobbiamo aiutarli. Ma adesso è molto è diverso. In mezzo a chi arriva è facile immaginare che ci siano terroristi e militanti e antisemiti. E davvero, e non so come si possa fare, è difficile selezionare chi arriva. Ma far entrare tutti ora è assurdo. Proprio perché secondo Edith Brug, l'antisemitismo sta ormai attraversando la Palestina e l'intero mondo arabo, e sono loro e totalmente avvelenati, e non solo contro gli israeli ma contro tutti gli ebrei. Hanno imparato e copiato dal nazismo le espressioni più atroci. E secondo loro appunto vogliono esterminare tutti gli ebrei.
Queste appunto sono le dichiarazioni che stanno facendo discutere ovviamente nelle ultime ore, riportate da Edith Brooke in un'intervista al Corriere della Sera. Sono state appunto rilasciate queste dichiarazioni anche riguardo ai flussi migratori, e poi si è tornati ovviamente a parlare anche della guerra fra Israele e Palestina, come ci ha ricordato poco fa Mario.
Hashtag di cui parleremo è quello dell'alluvione in Toscana. Dopo la sferzata del maltempo in Toscana si contano i danni. Secondo il presidente della regione Eugenio Giani, al momento sono 3.000 le utenze senza corrente in tutta la Toscana. Quanto ai danni, direi che siamo al mezzo miliardo di euro. Sabato erano 300 milioni, quindi una crescita abbastanza esponenziale. In base alle segnalazioni che ci stanno facendo i sindaci delle province di Firenze, Prato e Pistoia, ma c'è da capire ancora Pisa e Livorno. E poi pensa alla montagna: Vagliano, Vernio e Catangallo hanno avuto danni rilevantissimi, come l'alta valle del Bisenzio.
Per la sola Campi Bisenzio, poi anche il sindaco Andrea Tagliaferri ha parlato ben di 300 milioni con 23.000 cittadini coinvolti. Quello che avete ascoltato sono state le dichiarazioni del presidente della regione Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, che ricordiamo è stata colpita purtroppo da un violento alluvione a fine della scorsa settimana, che ha causato ingenti danni e purtroppo anche dei deceduti. Quindi ovviamente bene ricordare con l'hashtag alluvione toscana. Allora, continuiamo a guardare quello che è in tendenza sui social. Come ogni lunedì mattina troviamo sempre Riccardo Tantissimo Calcio, ovviamente per commentare le ultime partite di Serie A. Mario, so che tu sei un tifoso bianconero,
sono
quindi...
un tifoso e bianconero, e proprio ieri sera c'è stata la partita della Juventus tra Fiorentina e Juventus proprio a Firenze, e partita che era stata messa in dubbio proprio e dall'alluvione che c'era stato in Toscana, e tant'è che la curva viola e non si è neanche presentata allo stadio proprio in segno di protesta, perché secondo loro questa partita non andava giocata. E comunque la partita si è giocata, terzo 1-0 e di fila ieri per la Juve, e ora la squadra di Allegri tiene a vista l'Inter. Una Juventus che comunque è concreta, che anche contro la Fiorentina vince di misura, anzi come piace proprio al suo allenatore di Cortomuso. Il gol è targato da Miretti, il primo gol in Serie A in bianconero, e permette ai bianconeri di arrivare al successo ancora con il minimo scarto e di rinvertire il particolare score del tecnico livornese. E però è polemica sulla partita è disputata, e nonostante le condizioni molto gravi che vi abbiamo appena raccontato in Toscana proprio a seguito dell'alluvione.
Mario, cosa ne pensi della vittoria della Juve? Ti sta piacendo quest'anno? Lo chiedo ovviamente che sei tifoso juventino, quindi sicuramente avrai un occhio di riguardo.
Beh, diciamo che ho visto prestazioni migliori e soprattutto negli anni passati da parte della Juve, in particolare fino a 5-6 anni fa, dove è comunque anche
là e magari era pieno di risultati per 1-0 e 2-0, però il tipo di gioco espresso era sicuramente diverso. Ora la squadra, dopo alcuni anni bui anche a seguito di alcune vicende extra calcistiche, si sta un pochino riprendendo, e quindi e magari anche grazie a questi risultati un po' stretti siamo e comunque e mantenendo a vista d'occhio l'Inter.
Eh sì, siete comunque in vetta alla classifica. Francesco, tu invece da tifoso non juventino, un voto alla Juve di quest'anno?
Ma allora, sicuramente meglio dell'anno scorso, e quest'anno sono appunto senza la penalizzazione che purtroppo li ha esclusi da tutte le coppe, e però un buon 8 meno glielo darei alla Juve.
Beh, un voto buono. Beh, effettivamente la questione della penalizzazione è una questione che l'anno scorso con Riccardo, comunque in diretta con i nostri ragazzi, abbiamo parlato più volte. Effettivamente ha influenzato, lo dico personalmente, veramente, secondo me, molto il campionato, anche l'esito del campionato sotto ogni aspetto, sia per la vincitrice dello scudetto ma anche per la corsa alla Champions. Quest'anno la Juve non ha le coppe, che da un lato ovviamente è un danno d'immagine, dall'altro le permette di concentrarsi totalmente sul campionato.
È così, la Juventus ha un vantaggio quest'anno, vediamo se questo le permetterà poi pian piano di restare aggrappata all'Inter, che in questo momento sembra avere comunque una marcia in più e una rosa comunque più profonda ed esperienza rispetto a quella bianconera. Francesca?
Assolutamente. Cambiamo però argomento, vediamo gli altri hashtag in tendenza e segnalo Papa Francesco, in quanto infatti il Papa nella prima udienza diffusa in sala stampa vaticana ha lasciato delle dichiarazioni sul suo stato di salute. Ha detto: buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto, grazie di questa visita che a me piace tanto, ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate. Il pontefice ha pronunciato queste parole con la voce molto affaticata e non ha proseguito oltre. Papa Francesco ha oggi una fitta agenda di incontri a livello personale e udienze pubbliche. Nel pomeriggio era anche previsto l'incontro in aula Paolo VI con 7.000 bambini provenienti da tutto il mondo, fra cui ci sono anche i bambini del Visconti, perché oggi avevo delle assenti in classe, delle studentesse e studenti, perché andavano appunto in Vaticano a partecipare a questo incontro con Papa Francesco, che però ora dovremo un attimo capire quali saranno le sue condizioni di salute. Ovviamente mandiamo i migliori auguri al pontefice. Anche di musica, perché è in tendenza Calcutta. Dopo aver pubblicato il suo nuovo e attesissimo, aggiungo, album Relax, Calcutta infatti farà una serie di concerti anche nel 2024. Questo è l'annuncio di oggi, ovviamente in tendenza su X, un grande ritorno di Calcutta con appunto varie date negli stati italiani. È stato ospite di un'emittente radiofonica e il tour inizierà nell'estate, per precisione il 22 giugno con Lignano Sabbiadoro, e si concluderà il 28 luglio a Pestum in provincia di Salerno. Tante le città che verranno appunto interessate dal concerto, fra cui anche nella capitale Calcutta andrà al Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, il prossimo 30 giugno 2024. Conoscete Calcutta? Vi piace? Sincerità?
Poco.
Mario dice poco. Francesco?
Anche io poco.
Poco. Io invece lo apprezzo di più e devo dire che ero in attesa dell'ultimo album. Non sono da concerto, però mai dire mai. Tu, Riccardo, che ne pensi?
Io come te, esattamente lo stesso. Non sono molto da concerto, però comunque si gradisce più o meno. Questo è.
Assolutamente. Questi erano gli hashtag principali della giornata. Intanto, per coloro che si sono collegati poco fa e hanno perso magari l'inizio della puntata, ricordiamo che oggi sono stati qui negli studi di Via Nazionale 5 gli studenti del liceo classico Dante Alighieri di Roma. Per quale motivo? Stiamo portando avanti il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La Fondazione Media Literacy promuove dei laboratori radiofonici di giornalismo per per raccontare cosa è stata, cos'è la mafia, la camorra e la criminalità organizzata, ovviamente per una giusta legalità, una giusta frequenza. Quindi raccontare quelli che sono stati gli eroi di Stato. Oggi avete ascoltato il podcast a cura di Amedeo e Marti, dedicato alla storia del generale Dalla Chiesa, che sicuramente è stato un generale dell'Arma dei Carabinieri che ha cercato di lottare e contrastare quello che è stato appunto la mafia, in particolare in Sicilia, Cosa Nostra in particolare. Ma ascolterete nei prossimi giorni gli altri podcast realizzati sempre dalle studentesse e gli studenti del Liceo Dante di Roma, sempre sul tema della giusta legalità.
Grazie Francesca Barbato, grazie a Flo in cabina di regia audio e TV, grazie ai ragazzi del Dante che oggi ci hanno fatto tanta compagnia, grazie ragazzi.
Grazie a voi.
A domani, ciao.
Ciao. I'm seeing this girl devouring me down. And then I get it, wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got... Avete ascoltato Zaytime in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma.